Ehi, bentornati e bentornate! L'ultima volta che l'ho detto, ci hanno chiuso in casa per mesi, però come ogni essere umano che si rispetti, mi rifiuto di imparare dai miei errori. Quindi, potreste aver sentito parlare di un'epidemia di hantavirus, però tranquilli, non c'è niente di cui preoccuparsi. In realtà non è proprio questo il fulcro del discorso, però nel senso vi do contesto. C'è una nave, in questo momento, diretta alle Isole Canarie, con a bordo 147 persone, che stava viaggiando fra l'Argentina qui e Capo Verde qui, quando si è scoperto che a bordo ci sono delle persone con un particolare virus. Ora, lo si è scoperto in realtà che la nave era ormeggiata proprio a Capo Verde, dove le persone non sono state fatte scendere, quando è stato accertato di cosa fossero morti due passeggeri che si erano sentiti male a bordo. Si tratta di una coppia, marito e moglie, 69 anni, 70 anni, lui deceduto poi a bordo e lei in un ospedale di Johannesburg, in Sudafrica, dove era stata trasportata d'urgenza. A seguito di quei due decessi ve ne è stato un terzo, e allo stato attuale vi sono varie persone sospette positive a questo virus, con la nave che, dopo che gli stati hanno iniziato a rimpallarsi le responsabilità, sarà fatta attraccare alle Isole Canarie, dicevo, che sono al largo della costa marocchina, ma formalmente parte della Spagna. Secondo l'OMS è il luogo più vicino e meglio attrezzato, quindi si va lì, alle Isole Canarie. Ora, tra un attimo vi dico due cose su questo hantavirus, ma la cosa interessante è che questa notizia è molto circolata anche perché a bordo della nave c'è un uomo americano che si chiama Jake Rosmarin, un travel influencer che su Instagram ha diffuso un video, visibilmente scosso, in cui chiede alle persone che il caso non venga trattato come un titolo di giornale qualunque, ma evidenziando come lo stress delle persone a bordo, lui compreso, sia reale, di come si tratti di persone reali e in definitiva, per parafrasare un po' le sue parole, non una storia esotica e lontana, ma qualcosa che sta accadendo davvero. Il video è stato molto ripreso da tante testate, da quelle più classiche a quelle sensazionaliste, come il New York Post che ci ha fatto 800 articoli spiegando delle sconcertanti verità sulle condizioni a bordo. La verità, al solito, è meno sconcertante di come la si racconta e fa un po' ridere che mentre si inseguono i titoli, lo stesso influencer di prima posta storie come questa o come questa o come questa, dimostrando che la situazione a bordo è tutto sommato tranquilla, per quanto tesa, ovviamente, perché la verità è che queste persone realisticamente dovranno rimanere quarantenate per molto tempo, realisticamente settimane, e non si sa nemmeno bene come si siano ammalate. L'antivirus è molto conosciuto in realtà, ce ne sono diverse varianti, alcune più facilmente curabili se prese per tempo, altre molto più letali, però sostanzialmente l'origine dell'infezione è sempre quella lì, è sempre la stessa: il contatto con i roditori, come i topi, e in particolare con le loro feci. Qui le cose interessanti sono due. Cioè, uno, oggi il Ministero della Salute del Sudafrica ha individuato questo particolare ceppo come quello andino, cioè l'unico su cui ci sono basi, per quanto la questione sia ancora oggetto di studi, in grado di fare il salto da un essere umano all'altro, in particolare tramite la saliva o addirittura per vie aeree. Quindi di base potreste ricordare che gli ambienti stretti, come quelli di una nave, non sono eccessivamente indicati quando si parla di virus contagiosi. Questo virus ha un tempo di incubazione molto lungo, di settimane appunto, ragion per cui la quarantena potrebbe durare a lungo. E la seconda cosa interessante è che a bordo della stessa nave ci sono varie persone infette, quindi il dubbio che sia proprio la nave a essere in qualche modo il contaminante o a favorire la proliferazione di questo virus comunque esiste, per quanto i tempi di incubazione appunto siano lunghi, il dubbio c'è, in qualche modo, no? È chiaro. Ora, io faccio sto lavoro da molto tempo, tutti i giorni, tutto il giorno. Leggo notizie, guardo video, osservo le persone reagire e a un certo punto inizio a vedere dei pattern, delle ripetizioni nei comportamenti, nel modo che abbiamo di processare le informazioni. E questa cosa si è molto evoluta con l'avvento dei social, che sono passati da una cosa di nicchia a un fenomeno di massa nel giro di breve tempo. Ecco, una cosa che ho imparato è che guardare il mondo attraverso il telefono, così come se fosse una finestra sul mondo, ci fa esattamente l'effetto finestra, non ci stacca completamente da quello che stiamo guardando. Banalmente è come osservare una rissa che avviene in strada, ma affacciato dal quarto piano di casa tua. La osservi avvenire, ma è una cosa che in qualche modo ti riguarda meno, perlomeno perché non puoi essere coinvolto. Se invece di essere alla finestra ci trovassimo invece anche noi sul marciapiede, mentre la gente brandisce coltelli, il nostro coinvolgimento sarebbe sicuramente diverso. Ecco, questa cosa del coinvolgimento mi ha sempre affascinato moltissimo. Questa storia sta diventando nota principalmente perché noi tutti abbiamo paura che questo virus, parola di cui siamo ancora terrorizzati dopo il Covid, possa in qualche modo arrivare a noi, che la rissa possa entrare dalla finestra. Su Google Trends si nota come la parola hantavirus aveva in una scala da 0 a 100 interesse 0, per poi arrivare velocemente a 100 nel giro di 2 giorni. Proprio perché tutti noi abbiamo paura di quella cosa lì e siamo andati subito a cercarci, se abbiamo sentito questa storia, quali siano le probabilità di effettivamente ritrovarci coinvolti in questa cosa qui, di persona. Che insomma, dal video dell'influencer in lacrime, a cui possiamo commentare: oh no, poverino, coraggio, dalla comodità però del nostro divano a forma di L, diventiamo noi parte della storia. Perché i social, quella capacità di coinvolgerci, non ce l'hanno più. Non l'hanno mai avuta. Noi pensavamo l'avrebbero avuta, ma non ce l'hanno. Io ricordo i video delle ragazze afghane disperate per il ritorno dei talebani, che facevano i video chiedendo al mondo di non abbandonarle. Era il 2021. E i più recenti video sono quelli delle persone sopravvissute al massacro a Gaza e anche quelli usciti dall'Iran dopo le manifestazioni represse nel sangue, gli ucraini, le immagini dal Sudan. È quello l'aspetto esotico di cui parla l'influencer nel video. L'idea che quella cosa succede, ma non ti riguarda e finisce per essere parte di un flusso di cose che ci raccontiamo, di cui parliamo, come l'attuale guerra in Iran, ma che non ci riguarda direttamente. Le bombe non cadono in testa a noi. È un meccanismo naturale, ovviamente. Non potremmo vivere in costante senso di pericolo per ogni torto del mondo. Però mi chiedo effettivamente cosa si provi a vivere una situazione come quella, di quarantena, di morti a bordo, di guerra, di carestia, di soprusi indicibili e documentati, e vedere che finché agli altri questa cosa non tocca, sostanzialmente la vita va avanti. E quindi avere l'impressione che effettivamente di te come essere umano non importi veramente a nessuno. Non lo so. Dopo questo inizio di allegria, interroghiamoci sulle vacanze estive, che poche volte, come quest'anno, sono incerte a causa della scarsità di carburante per gli aerei. Ma ci arriviamo tra poco a questo, perché dobbiamo pur fare i conti con le bollette della luce che sono sempre più salate. Insomma, non è un periodo bellissimo, ve ne sarete accorti, eppure, anche in situazioni come questa, possiamo fare qualcosa per tutelarci. Ad esempio, scegliendo un gestore che ci guidi tra queste turbolenze e che in pratica non ci riempie la testa con false promesse o prese in giro. In una parola, Reset, lo sponsor di questa puntata. Reset, infatti, funziona come un abbonamento, permettendoci di scegliere una fascia personalizzata sulla base delle nostre abitudini, delle nostre esigenze. Guardate, questo sistema ha il grande pregio di toglierci l'ansia da bolletta, perché ogni mese, a parità di consumi, andremo a pagare sempre la stessa cifra, con l'aggiunta che se un mese dovessimo consumare di meno, si accumulerà un credito che abbassa la bolletta del mese successivo, mentre se invece consumiamo di più, l'app ce lo segnala in modo da permetterci di rientrare nei consumi o decidere deliberatamente, già conoscendo il costo per kilowattora eccedente, di fare quella roba lì, senza sorprese. L'altro grande vantaggio di Reset è che ci mette tra le mani la possibilità di abbassare o addirittura azzerare la bolletta. E quando dico tra le mani intendo che sta a noi cercare di risparmiare. Perché portando un amico in Reset, ogni nuova attivazione ci fa guadagnare 5 euro di sconto al mese, che sono cumulabili senza limiti. In più, usando il link in descrizione, con il codice SHY5, si ottengono 40 euro di sconto totale sulle prime 8 bollette, quindi 5 euro di sconto per i primi 8 mesi. Quindi, al solito, fatemi sapere come vi trovate, fatemi sapere quanti amici riuscite a portare dentro. Sono qua. Bene, volevate novità dall'Iran? Perché Trump ha nuovamente fatto la mossa taco. Per chi si fosse svegliato adesso da un sonno profondo, taco sta per Trump Always Chickens Out. Trump fa sempre marcia indietro. E lo ha fatto stavolta sospendendo, dopo pochissimo tempo, il Project Freedom, cioè l'operazione militare per scortare le navi nello Strato di Hormuz, a quanto pare per non peggiorare i progressi nei negoziati con l'Iran, o perlomeno questo è quello che dice lui. Ora, va da sé che con lo strato bloccato da più di 2 mesi, il trasporto da e per il Golfo di tantissime compagnie petrolifere si è pressoché annullato. Lo vediamo dai siti di traffico marittimo per capire che tutto è esattamente come nei primissimi giorni di guerra. E al netto delle oscillazioni, il prezzo continua a viaggiare tra i 100 e i $115 al barile circa, una cifra che tiene alte le paure legate alla mancanza di carburante che vi dicevo poco fa. Banalmente, perché tutti si domandano per quanto tempo potremo andare avanti così, con le compagnie aeree che continuano a suonare le sirene d'allarme. Mettiamo subito in chiaro che non è una questione di carenza di combustibile, perlomeno non ancora è una carenza di combustibile, non ci siamo arrivati, detto che se il blocco allo stretto continua, prima o poi dovremo occuparci anche di questo tema. Ma qui è un puro e semplice problema economico. E questo perché? Per tantissime compagnie aeree il carburante non è solo una spesa enorme che consiste in circa il 30% dei costi in condizioni normali, ma è anche un prodotto particolare che ha bisogno di molta lavorazione, perché negli aerei non è che ci metti dentro il petrolio, ovviamente, ma una forma raffinata di kerosene che viene lavorato con additivi che indovinate un po' l'Europa da dove importa? Dai mitici, spassosi, sempre allegri, sempre loro. Paesi del Golfo. Quindi, con le forniture di petrolio sostanzialmente bloccate lì, c'è stata una corsa per reperire il carburante e dove la domanda supera l'offerta, quello che succede sempre, ed è successo anche adesso, è che i prezzi sono impazziti. Per dire, a fine febbraio, poco prima dell'inizio della guerra, il carburante per gli aerei in Europa stava a poco più di 700 euro per tonnellata. All'inizio di aprile il prezzo è raddoppiato, siamo adesso intorno ai 1200 euro per tonnellata. Quindi, va da sé, come stanno facendo le compagnie aeree a continuare a volare per tutto il globo terracqueo con questi rincari senza senso? O non volano, oppure iniziano a tagliare da qualche parte. In questi giorni, infatti, sta rimbalzando una notizia che potrebbe mettere a rischio i voli nei prossimi mesi. E guardate, i titoli fanno riferimento alle vacanze estive, come se durante i mesi di giugno, luglio e agosto ci fossero solo turisti negli aeroporti e tutti fossero in vacanza. Ma è evidente che tantissimi potenziali vacanzieri saranno colpiti, perché secondo quanto riportato da una società di analisi di dati sull'aviazione, le compagnie aeree, non d'Europa ma di tutto il mondo, potrebbero tagliare migliaia di voli, che va da sé significa potenzialmente milioni di turisti. Voi immaginate il danno per i paesi a vocazione turistica, peraltro non in un anno, ma in pochi mesi. È ovviamente un disastro. Una compagnia che in tal senso è già stata molto chiara è ad esempio la tedesca Lufthansa, che ha annunciato che taglierà qualcosa come 20.000 voli fino alla fine di ottobre, ma anche le compagnie turche e le compagnie cinesi hanno deciso di applicare questa soluzione, specie per i collegamenti interni. Però non solo, perché altre compagnie stanno provando a sopravvivere in altre maniere, perché qui ovviamente si parla di sopravvivere, sono tutti modalità. Aspettiamo che passi la tempesta e cercano di risparmiare in altri modi, ad esempio utilizzando aerei più piccoli, che voglio dire meno passeggeri, ma allo stesso tempo risparmio di kerosene. E tra le compagnie dei paesi del Golfo, sicuramente quelle più colpite tra voli diminuiti e calo delle prenotazioni, c'è ad esempio Etihad, che è passata da voli in alcuni casi da 400 posti a poco più di 200, soprattutto per quelli internazionali. Ovviamente non farei il mio lavoro se non incitassi, non sobillassi dentro di voi un sano sentimento antifinlandese, perché per tutte queste compagnie che stanno andando male, alcune, in particolare la compagnia di bandiera finlandese Finnair, stanno invece andando bene, perché la Finlandia è un paese che sta ricevendo notevole domanda per i voli asiatici. Perché? Questa cosa succede ovviamente perché la Finlandia innanzitutto non dipende così tanto dal petrolio del Golfo, le sue linee di approvvigionamento sono orientate di più verso il nord Europa. Ma poi si trova in una posizione strategica, per cui se le linee a lunga percorrenza tra Europa e Asia vengono interrotte o finiscono per avere dei costi eccessivi, Helsinki si trova in una posizione strategica come ponte tra i due mondi, potremmo dire. La domanda che molti si fanno adesso è: ok, il problema in questo momento è il prezzo. Ma quando dovremmo preoccuparci per le risorse? Presto, amici miei, non dimentichiamoci delle dichiarazioni che ci sono già state. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, ad esempio, a metà aprile aveva dichiarato che l'Europa aveva qualcosa come 6 settimane di carburante per gli aerei, così come si parlò tantissimo anche della lettera che il commissario europeo dell'energia aveva inviato ai ministri europei contenente delle raccomandazioni su come risparmiare e ridurre i consumi di carburante e di energia. Ecco, il problema è ovviamente ancora reale, ma qualcosa a livello politico sembra muoversi. Il governo britannico, ad esempio, ha deciso di introdurre una misura molto particolare per l'estate, e sì, in questo caso la priorità sono i turisti, che permetterà alle compagnie aeree di poter cancellare voli anche con settimane di anticipo, pensate, che è una cosa ovviamente non piacevole per chi ha organizzato un viaggio. Ma è anche un modo, in caso di carenza di carburante negli aeroporti più trafficati, per dare la possibilità ai viaggiatori di potersi organizzare con un po' di preavviso e di poter dirottare la prenotazione a una simile, magari per date orario, e il tutto per dar modo alle compagnie di razionalizzare l'uso del carburante. Ed è realistico pensare che altri paesi, appunto magari a vocazione turistica, decidano di fare altrettanto. Quindi, insomma, nel caso, se questo conflitto non rientra a breve, come Trump vorrebbe, ma non sembra avere le carte, nonostante si mostri su Truth con immagini in cui ne ha moltissime in mano, evidentemente senza conoscere appieno le regole del gioco 1, però, in cui vince chi non ha carte, non chi ne ha di più, in quel caso consideratevi avvisati. Magari a sto giro le vacanze le si fa a casa con il ventilatore, tutto può essere. Che altro dovete sapere oggi? Nella giornata di ieri, una serie di attacchi della Russia in tutta l'Ucraina hanno ucciso almeno 20 persone, 12 solo a Zaporizhia, a pochi giorni dalla tregua di 2 giorni annunciata da Mosca in occasione della celebrazione del giorno della vittoria, che avverrà questo sabato. Quindi immagino, perché non attaccare fortissimo prima dell'inizio della tregua? Perché, peraltro, anche l'Ucraina in risposta aveva annunciato una sua tregua, cominciata dalla mezzanotte di mercoledì, in teoria. È ovviamente già violata, dato che attacchi droni russi si sono registrati in diverse città, persino contro un asilo nido nella regione di Sumy. Non c'erano bambini, ma una donna è rimasta comunque uccisa. In Romania, la mozione di sfiducia presentata dal Partito Socialdemocratico e quello di estrema destra, uniti, alla fine è passata, sancendo così la fine del governo filoeuropeista guidato dal primo ministro Ile Bolgan a neanche un anno dalle elezioni svolte proprio alla fine dello scorso maggio. Lo so che pronuncio male il suo nome. Per motivi che riguardano soprattutto le misure per ridurre il deficit del paese, il più alto dell'Unione Europea, questi due partiti, in teoria molto diversi, si sono uniti in questa battaglia per far cadere l'esecutivo. Però poi guardate, la strada non sembra quella delle elezioni anticipate, le prossime sono previste nel 2028, quanto provare a trovare una quadra con una nuova coalizione e soprattutto un nuovo primo ministro. Speriamo con un nome che io personalmente sia in grado di pronunciare, cioè questo deve essere il criterio principale della scelta di un primo ministro, ovviamente. Torniamo a parlare di deepfake, perché su questi contenuti generati con l'intelligenza artificiale si è scagliata da poco la Premier Meloni e l'ha fatto con un post su X, in cui sottolinea la pericolosità di questo strumento che può ingannare, manipolare, colpire chiunque. Ed è molto interessante anche l'aspetto comunicativo, diciamo, nel vedere che ha deciso di parlarne mettendo un'immagine falsa di lei in biancheria intima con un post di una persona che commenta quella stessa foto come se fosse vera, che poi è anche un po' il punto, no? Dato che ormai siamo in una società in cui siamo molto a contatto con l'intelligenza artificiale e diventa per le persone sempre più complesso distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. E questo era tutto, grazie per aver guardato, grazie Reset, nostro sponsor di oggi, continuo a consigliarvelo, andate a dare un'occhiata e passate per il nostro sito breakingitaly.it, potete anche salvarvelo sul telefono e mettervelo come se fosse una sorta di app, visto che via browser da telefono, non so, questo è il significato di telefono, no? Funziona un po' come un'app, se proprio cioè, se vi convincete di questa cosa fortissimo. E quindi niente, fateci un salto, per noi è una grande mano. E per il resto vi ringrazio. Grazie per essere qui. Se siete arrivati qui, vi ringrazio moltissimo e vi prometto che ci vediamo domani.